Extreme Studios.
Nella seconda metà del XX secolo, la California è terrorizzata da un'entità oscura e insidiosa. Un serial killer che si fa chiamare Zodiac. Questo spettro ha seminato un retaggio di paura, terrore e una serie di messaggi cifrati che hanno messo alla prova i migliori crittografi del mondo. La notte del 20 dicembre 1968, una coppia di giovani innamorati, David Faraday e Betty Lou Jensen, viene trovata senza vita a Vallejo, California. David, l'emblema della perfezione, è un brillante studente e un dedito Boy Scout. Betty, una giovane di 16 anni, ammirata e adorata dai suoi coetanei. Nonostante le ombre di gelosia che si aggirano intorno a loro, David è determinato a proteggere il loro amore nascente e organizza quello che avrebbe dovuto essere un appuntamento indimenticabile. Si dice che i due abbiano partecipato a una festa con altri amici, ma che per qualche motivo si siano diretti verso Lake Herman Road, fermandosi in un luogo tristemente noto come Lover's Lane. Purtroppo, quella che doveva essere una serata tranquilla si trasforma in un incubo. Non si sa esattamente cosa sia successo quella notte, ma le prove raccontano una storia di violenza inaudita. David giace immobile vicino alla ruota posteriore, un proiettile ha trapassato il suo cranio. Il corpo di Betty Lou è più distante, il che fa supporre un disperato tentativo di fuga. Mentre la vita di David si spegne lentamente, gli agenti di polizia arrivano sulla scena, ma è troppo tardi. Muore poco prima dell'arrivo in ospedale. La notizia degli omicidi scuote l'anima della comunità, instillando il timore di un maniaco in circolazione. L'indagine conduce al giovane rivale di David, ma le prove lo scagionano, lasciando l'identità del colpevole ancora nascosta. Mentre l'eco di quel tragico evento inizia a svanire dai giornali, una cosa è chiara: l'incubo è appena iniziato.
Strimmo Studios presenta Misteri senza tempo. Un viaggio attraverso i segreti più oscuri e gli enigmi più affascinanti della storia.
Pochi mesi dopo, nell'estate del 1969, un'ombra mortale torna a stendersi su Vallejo. Darlene Ferrin e Mike Mago vengono aggrediti all'interno della loro auto. La notte del 4 luglio, Darlene, una giovane donna di 22 anni con un sorriso luminoso e un lavoro come cameriera, e Mike, operaio di 19 anni, cercano rifugio nel silenzio del Blue Rock Springs Park. Racconta Mike, con voce ancora tremante, che Darlene lo aveva invitato fuori per condividere un pasto e confidarsi. Su sua proposta, decidono di recarsi al parco, un popolare luogo di ritrovo per i giovani della zona. L'auto di Darlene procede lentamente nell'oscurità, con solo la melodia della radio a rompere il silenzio. Ma la pace viene bruscamente interrotta da un gruppo di giovani festaioli che irrompono nel parcheggio, creando scompiglio e lanciando petardi. La loro presenza dura poco. Presto Darlene e Mike si ritrovano nuovamente avvolti nel silenzio. Ma a mezzanotte un altro veicolo si avvicina, Un uomo, con una torcia in mano, avanza con passi decisi. Mike, pensando potesse trattarsi di un poliziotto, cerca in fretta i documenti. Ma improvvisamente il silenzio è squarciato da colpi di pistola. 5 proiettili trapassano il finestrino, colpendo prima Mike e poi Darlene. In preda al dolore, il ragazzo si getta sul sedile posteriore, ma un altro colpo lo ferisce al ginocchio. L'aggressore spara poi a Darlene, mirando con precisione chirurgica alle braccia e alla schiena. Proprio quando sembra che l'incubo sia finito e l'assassino si stia allontanando, le grida di Mike lo fermano. Torna indietro e spara altri 2 gelidi colpi. Mike riesce a intravedere il volto dell'uomo, una figura massiccia, un viso imponente, non molto alto, ma robusto. Nonostante tutto, riesce ad accendere le luci di emergenza dell'auto sperando di attirare l'attenzione di chiunque passi di lì. Poi, con un gesto disperato, apre la porta e si lascia cadere sull'asfalto cercando rifugio. Da lì vede l'assassino fuggire verso Vallejo, lasciando dietro di sé solo terrore e desolazione. Poco dopo, la polizia e l'ambulanza, allertate da alcuni passanti, arrivano sul posto. Mike viene portato d'urgenza in ospedale, lottando tra la vita e la morte. Darlene, invece, non ha la stessa fortuna. La sua luce si spegne alle 12:38 all'ospedale Kaiser Foundation. Il 1 agosto 1969, 3 lettere, ognuna con un tono sinistro e gelido, vengono recapitate a 3 quotidiani di grande risonanza: Vallejo Times Herald, San Francisco Chronicle e San Francisco Examiner. L'autore, che si firma come Zodiac, non solo rivendica la responsabilità di 3 omicidi, ma allega anche un crittogramma complesso. Un puzzle di 408 caratteri che, secondo lui, nasconde il segreto della sua identità. Donald e Betty Harden, un docente e sua moglie, con dedizione e intuito, riescono a decifrare il codice. Ma invece di rivelare il nome dell'assassino, il messaggio contiene un manifesto perturbante, dove Zodiac parla di uccidere per collezionare schiavi nell'aldilà. Questo è solo l'inizio di un macabro gioco di indovinelli che il killer continuerà a tessere nel tempo. Con ogni nuova lettera, con ogni nuovo crittogramma, la leggenda cresce e la città vive nell'ombra della paura. Chi è questo assassino enigmatico? Perché gioca con la polizia in questo modo? Il 27 settembre 1969, Brian Hartnell e Cecilia Shepard decidono di fare un picnic sulle rive misteriose del lago Berryessa, su un'isola vicino Twin Oak Ridge. Ma ciò che inizia come un pomeriggio sereno si trasforma improvvisamente in una tragedia. Un uomo sbuca da dietro dei cespugli indossando un costume che ricorda quello di un boia. Gli occhiali scuri celano gli occhi e sul suo petto campeggia un simbolo bianco identico a quello utilizzato nelle lettere di Zodiac. Con estrema freddezza punta una pistola verso la coppia, dichiarando di essere evaso dal carcere di Deer Lodge nel Montana e di aver ucciso una guardia durante la sua fuga. Pretende la loro auto e i loro soldi per scappare in Messico, ma non si ferma qui. Tira fuori delle corde e costringe Cecilia a legare Brian, poi con meticolosità lega anche lei. Improvvisamente sfodera un coltello e li pugnala con ferocia. Prima di svanire come un'ombra, incide sullo sportello dell'auto di Hartnell il suo simbolo e le date dei suoi precedenti omicidi. Poco dopo, da una cabina telefonica, lo Zodiaco contatta l'ufficio dello sceriffo, vantandosi del suo ultimo delitto. Nel frattempo, un uomo con suo figlio, ignari dell'orrore appena accaduto, sono attirati dalle grida disperate delle vittime e chiamano i soccorsi. Gli agenti Collins e Land arrivano sulla scena. Cecilia, nonostante le gravi ferite, fornisce una descrizione dell'aggressore prima di cadere in coma e morire due giorni dopo. Brian miracolosamente sopravvive e racconta la ghiacciante vicenda. Il detective Ken Narlow si occupa delle indagini, ma il killer dello Zodiaco rimane un'ombra, sempre un passo avanti, sfuggendo alla giustizia e seminando paura e incertezza. L'11 ottobre 1969, Paul Steen, tassista, si ferma all'incrocio tra Mason Street e Geary Street a San Francisco. Un individuo sale a bordo chiedendo di essere portato a Presidio Heights, ma qualcosa non va come previsto. Per ragioni ignote, Steen si ferma un isolato prima della destinazione. In un attimo, l'uomo gli spara, depredandolo dei suoi averi e strappando un lembo della sua camicia come macabro trofeo. Tre ragazzini che assistono casualmente alla scena dall'alto di una finestra raccolgono il coraggio e avvisano la polizia. L'agente Don Folk poco dopo si imbatte in un uomo che corrisponde alla descrizione dell'assassino, ma a causa di un fatale malinteso non lo ferma. Il 22 dello stesso mese, una voce misteriosa contatta il dipartimento di polizia di Oakland, chiedendo di poter parlare con uno degli avvocati più famosi del paese durante un programma televisivo. L'avvocato Melvin Belli accetta, ma l'uomo, che si identifica come Sam durante la chiamata, non è Zodiac, bensì un paziente di una clinica psichiatrica. Mentre la città cerca disperatamente di acciuffare il killer, Zodiac sfugge incessantemente alla cattura, tracciando un percorso costellato di sangue e sofferenza. Chi è e cosa vuole veramente? I sospetti ricadono su Ross Sullivan, un bibliotecario esperto in codici, e Arthur Leigh Allen, un predatore già noto alle autorità. Stephen Ross Mercer Sullivan nasce il 28 luglio 1941 a Syracuse, New York, figlio di Harold e Harriet Sullivan. Cresce tra le vie di Syracuse, ma il destino lo conduce a Glendale, California, dove completa i suoi studi. Nel 1961 il Riverside City College lo accoglie e qui Stephen si dedica alla lettura, lavorando come assistente bibliotecario. La sua vita si interrompe bruscamente il 29 settembre 1977 a causa di un infarto all'età di 36 anni. La sua figura viene associata alla tragica scomparsa di Sherry Jo Bates nel 1966, una delle presunte vittime dello Zodiac. Dopo la morte di Bates, il comportamento di Sullivan cambia drasticamente. Si narra che, benché avesse l'usanza di indossare sempre lo stesso abito, un giorno si presentò con un indumento diverso, quasi volesse cancellare ogni traccia di quella notte. La sua somiglianza con il ritratto del presunto killer e la sua presenza vicino ai luoghi degli omicidi alimentano i sospetti. Arriva a Riverside poco prima della morte di Bates e si trasferisce nella Bay Area proprio quando il terrore si diffonde a Vallejo e Lake Berryessa. Poi, come un fantasma, ritorna a New York, da dove nel 1974 viene spedita una lettera dello Zodiac al Los Angeles Times con un timbro postale di Albany. Si mormora vi fosse una straordinaria somiglianza tra il suo stile di scrittura e quello della lettera. Gli anziani di Riverside raccontano di come fosse solito comporre versi oscuri e inquietanti. Aveva persino scritto un articolo sull'arte di alterare la propria grafia e una tesi sulla crittografia. Nel 1968 trasloca a Santa Cruz, precisamente a Presidio Heights, vicino al YMCA, proprio durante l'omicidio di Paul Steen. La sua scomparsa nel 1977 potrebbe spiegare il silenzio prolungato dello Zodiac. Arthur Leigh Allen, nato il 18 dicembre 1933 e deceduto il 26 agosto 1992, diviene il principale bersaglio delle indagini, attirando l'attenzione delle forze dell'ordine. Nel luglio 1971, un conoscente di Allen si presenta al Dipartimento di Polizia di Manhattan Beach, California. Le informazioni che fornisce sono così sconcertanti che il rapporto viene immediatamente inoltrato al San Francisco Police Department. Durante l'interrogatorio, senza alcun preambolo, Allen menziona dei coltelli insanguinati nella sua vettura, affermando di averli usati per uccidere Polly. La polizia, determinata a scoprire la verità, ottiene ben 3 mandati di perquisizione per la sua abitazione. Le prove contro di lui sono contraddittorie. Da un lato, la sua calligrafia non corrisponde a quella delle lettere. Le sue impronte non combaciano e i test del DNA non forniscono una conferma. Dall'altro, il suo passato oscuro, con condanne per reati sessuali e il ritrovamento di armi ed esplosivi nella sua casa, lo rendono il sospettato ideale. Eppure, la verità rimane sfuggente e Arthur Leigh Allen, pur essendo al centro dell'attenzione, non viene mai ufficialmente riconosciuto come il temuto assassino. Durante le indagini emerge anche il nome di Richard Gajkowski. Il giornalista Tom Voigt, con uno sguardo acuto, svela un'inquietante connessione tra Gajkowski e il film The Most Dangerous Game, un riferimento ricorrente nelle lettere del killer. Gajkowski, nato in una fredda giornata del 14 marzo 1936 a Watertown, South Dakota, aveva un passato segreto. Dopo aver frequentato la Webster High School e aver iniziato gli studi al Northern State Teachers College, interrompe bruscamente la sua formazione. Negli anni 50 si arruola nell'esercito, dove viene addestrato come medico. Tuttavia, nel 1965 viene arrestato in Contra Costa County, California, a causa di una banale multa non pagata. La sua vita si spegne nel 2004, vittima di un cancro ai polmoni. Nel panorama intricato e misterioso che circonda il caso, una teoria audace ha fatto irruzione nel 2017, portata alla luce dal giornalista italiano Francesco Amicone. Stando alle sue ricerche pubblicate su diverse testate italiane, il killer dello Zodiaco e il mostro di Firenze potrebbero essere la stessa persona. Un individuo di nome Giuseppe Joe Bevilacqua, ex agente del CID dell'esercito statunitense e direttore del cimitero americano di Firenze. Secondo il giornalista, dopo aver terrorizzato San Francisco come Zodiac, Bevilacqua si sarebbe trasferito in Italia, dando origine alla serie di omicidi attribuiti al mostro di Firenze. Ma le rivelazioni di Amicone non si fermano qui. Citando intercettazioni e colloqui, il giornalista sostiene che Bevilacqua, noto anche come Ulisse, avrebbe ammesso di essere sia il mostro di Firenze che il killer dello Zodiaco. Queste confessioni, tuttavia, non sono mai state confermate ufficialmente. La sua teoria ha suscitato ampi dibattiti e controversie, mentre alcuni vedono in essa una possibile svolta nelle indagini su due dei più famosi serial killer della storia, altri la considerano una mera speculazione. Nel 2021, un gruppo di investigatori indipendenti chiamati The Case Breakers dichiara di aver finalmente scoperto l'identità dello Zodiac Killer. Attraverso prove forensi avanzate e testimonianze oculari, questi 40 veterani delle forze dell'ordine presentano al mondo intero dichiarazioni giurate in tribunale e fotografie antiche, rinvenute in un vecchio laboratorio ormai abbandonato. Nonostante la loro convinzione, le autorità rimangono scettiche. Il Dipartimento di Polizia di San Francisco e l'FBI, pur avendo seguito la pista per anni, non confermano le accuse del gruppo. I The Case Breakers non demordono e avanzano un'ulteriore accusa. Sostengono che dietro l'omicidio del 1966 di Cherry Joe Bates ci sia lo Zodiac. Ma anche questa volta le autorità respingono le loro affermazioni, insistendo sul fatto che non sia il vero colpevole. La leggenda del killer dello Zodiaco è un intreccio di terrore, enigmi e astuzia criminale che ha impresso un segno indelebile nella cultura di massa. E mentre il suo vero nome rimane avvolto nel mistero, la sua ombra continua a ricordarci che il male può celarsi ovunque.
Misteri senza tempo è un podcast originale Strimmo Studios, ideato e scritto da Pamela Marcon e raccontato da Maurizio Modica. Montaggio e sound design a cura di Alessandro De Biasi. Responsabile di produzione Carlotta Tripi. Puoi ascoltare Misteri senza tempo su Strimmo.it scaricando l'applicazione gratuita di Strimmo e Spotify.